Eccomi di nuovo qua. Allora, riprendiamo la scomposizione lessicale dei termini giacobini, girondini, montagnardi, sanculotti. Nella parte finale del file audio che ho appena registrato vi ricordavo la questione sollevata da Marisa Linton relativa alla difficoltà sia nell'insegnamento sia nella ricerca di far chiarezza su questi termini e la scelta di Marisa Linton di usare il più possibile, per quanto riguarda in particolare il periodo della convenzione, il termine giacobini con la sottolineatura che gran parte delle persone che poi vanno a confluire negli schieramenti diversi, si scontrano tra loro, sono stati partecipi del club dei giacobini, cioè hanno tutte fatto parte della stessa struttura di sociabilità politica. Però questo, diciamo, è stato contestato, questo uso lessicale, da parte della comunità scientifica, e Marisa Linton ha risposto con quel documento che ho evocato anche nella lezione precedente e che voi potete trovare in file testo in inglese tranquillamente, e poi andare anche al forum complessivo dove potete ulteriormente arricchire questa questione. Io faccio parte di quella dell'ampia maggioranza, cioè quasi totale, quasi all'unanimità, la comunità scientifica, diciamo, rifiuta questa scelta operata da Marisa Linton in Choosing Terror, privilegiare la struttura di sociabilità politica nel dare le denominazioni dei vari gruppi in campo, perché questo crea una gran confusione. Va invece sicuramente apprezzato molto complessivamente il lavoro di Marisa Linton, ma va apprezzato molto anche la considerazione che Marisa Linton fa che comunque le etichette che noi usiamo dal punto di vista storiografico, che noi usiamo nel lessico della storiografia, sono etichette che sono sì nate nel lessico della storia, ma sono nate molto spesso alla fine del percorso, cioè quando i gruppi hanno fatto la loro scelta definitiva, perché Marisa Linton vede comunque tutto il processo storico, anche quello della rivoluzione, come un processo continuo di scelte, e infatti anche la questione del terrore viene interpretata in questo modo, il titolo stesso lo dice, Choosing Terror, scegliere il terrore, e molto spesso usiamo queste etichette che solo verso la fine vengono attribuite, quando un gruppo viene sconfitto in gran parte dei casi. E ho fatto nella lezione precedente l'esempio del termine robespieristi. Il termine robespieristi compare nel lessico della storia e poi è stato recepito nel lessico della storiografia a giochi ormai fatti, quando Robespierre e il suo gruppo, sia all'interno della convenzione, sia all'interno del comitato di salute pubblica, sia nella struttura di sociabilità giacobina, viene messo fuori gioco dalla giornata del 9 Termidoro anno secondo. Si comincia a parlare di robespieristi o anche di giacobinismo robespierista. E Marisa Linton dice: usare queste etichette mentre le cose si svolgono è una forzatura dal punto di vista metodologico, perché è come se lo storico si mettesse alla fine del percorso e sa già dove le cose vanno a finire, usa dei nomi che sono stati dati alla fine del percorso, veicolando l'impressione che le cose dovevano andare necessariamente così, mentre le cose potevano andare anche in modi molto diversi e prendere altre direzioni, perché la storia, diciamo, non ha un percorso teleologico destinato a un fine, ma man mano ha delle deviazioni e ha dei percorsi che vengono costruiti in base alle scelte che vengono fatte dai vari protagonisti e che non sono prevedibili dai protagonisti stessi, anche perché abbiamo spesso l'eterogenesi dei fini, cioè che uno decide di fare una cosa e ottiene l'effetto contrario, ma possono essere solo valutate alla fine nei risultati spesso non voluti dai protagonisti stessi, e quindi lo storico, se si mette alla fine del percorso e usa le espressioni che sono comparse solamente alla fine del percorso, dà l'idea di una storia che inevitabilmente doveva andare in quella direzione, mentre la storia, come ci si rende conto negli avvenimenti attuali, anche vivendo il presente, la storia può andare nelle direzioni più diverse e dipende dalle scelte che fanno i vari protagonisti, e molto spesso però i protagonisti non hanno consapevolezza di dove quelle scelte porteranno, no? Marx diceva: gli uomini fanno la storia, ma non sanno la storia che fanno, quindi fanno delle scelte, ma non sanno dove porteranno queste scelte. E quindi questo si riflette anche in termini lessicali, perché se noi usiamo i termini che vengono coniati alla fine di un percorso, noi connotiamo già tutto quel percorso in senso deterministico, come se le cose dovessero andare, dovevano andare, avessero dovuto andare decisamente in quella direzione. Lo storico invece, dice Marisa Linton, non deve mettersi alla fine del percorso, deve mettersi, diciamo, a lato del percorso, guardare come si svolge e descriverlo proprio per come si svolge, non usando il vantaggio di sapere di come le cose sono andate a finire, perché sapere come le cose sono andate a finire è sicuramente un vantaggio per lo storico, ma ha il forte rischio di portare delle storture, delle distorsioni di lettura, perché le cose potevano andare anche in modi molto diversi, semplicemente con alcune varianze di alcune componenti e di alcune variabili. E quindi questo si riflette anche nel momento lessicale. Faccio un esempio: le primavere arabe, viste alla fine, vengono ricostruite in un certo modo, però non necessariamente dovevano finire in quel dato modo, e quindi il compito dello storico sarebbe di analizzare come man mano si sono svolte e dove ci sono state le deviazioni che poi hanno portato ai risultati che noi conosciamo, ex post, quando le cose si sono concluse. Ma torniamo alla nostra scomposizione lessicale. Allora, è fondamentale rendersi conto, per voi studenti, è fondamentale rendersi conto che i termini già girondini, adesso vedo di parlare piano altrimenti faccio nuovamente di lapsus, i termini girondini e montagnardi, i termini girondini e montagnardi sono dei termini che si riferiscono agli schieramenti parlamentari, e quindi configurano delle posizioni che sono antagonistiche nella mappatura parlamentare. Restiamo nell'ambito della convenzione. Nella convenzione i girondini costituiscono la destra e i montagnardi costituiscono la sinistra. Quindi uno non può essere contemporaneamente nello stesso momento, poi può cambiare anche di casacca se vuole, ma nello stesso momento uno non può essere girondino e montagnardo. Quindi una persona nell'ambito della convenzione nazionale, una persona può essere o girondino o montagnardo o membro della pianura. Questa è la mappatura per la convenzione nazionale. Non può essere girondino e montagnardo nello stesso momento, non può essere girondino e membro della pianura nello stesso momento, non può essere montagnardo e membro della pianura nello stesso momento. Ripeto, nello stesso momento, perché poi abbiamo dei passaggi, no? Uno dei leader più importanti poi dell'anno secondo, Barère, all'inizio schierato nell'ambito della pianura e poi diventa comunque, diciamo, un leader che è all'interno della montagna, ma nello stesso momento, questo è molto importante e forse sicuramente può farvi chiarezza anche rispetto a tutto il dibattito sollevato intorno alle tesi di Marisa Linton, e nello stesso momento girondino, montagnardo e membro della pianura sono antonimi. Antonimi vuol dire, dal punto di vista lessicale, che uno esclude l'altro. Antonimo è alto basso, uno non può essere alto e basso nello stesso momento, asciutto e bagnato, no? Uno non può essere asciutto e bagnato nello stesso momento, grasso magro, sono antonimi, no? Nel trasponendo questa nozione lessicale nell'ambito della Rivoluzione francese e nella Convenzione nazionale, se noi con un giochino attraverso la macchina del tempo andassimo fuori della Convenzione, all'inizio, nel settembre del 1792, 20-21 settembre si apre la Convenzione, nel settembre del 92, e man mano che entrano le persone chiedessimo loro cosa sono, se uno mi dice sono montagnardo va ok, se uno mi dice sono membro della montagna va ok, se uno mi dice sono girondino va ok, ma se uno mi dicesse sono montagnardo girondino direbbe una fesse, non potrebbe dirlo, perché o si è girondini o si è montagnardi, cioè girondino e montagnardo sono degli antonimi, e sono degli antonimi che si riferiscono allo schieramento parlamentare. Quindi questa è una cosa, diciamo, decisamente importante anche per quando studiate i documenti, i testi, o studiate i manuali, quelli generali o anche quelli specialistici. Io mi sono trovato tra l'altro con dei miei colleghi a visitare la cattedrale di Chartres, dove sono stati fatti dei danni durante il terrore, ma anche la stessa Notre Dame di Parigi, sì, non quella non quella del musical Notre Dame, diciamo, dove tutte le statue sono state rotte, molte statue durante il periodo del terrore, con quello che viene chiamato il vandalismo rivoluzionario, e appunto anche molti miei colleghi tendevano a confondere girondini e montagnardi. Allora, diciamo, visto che questo è un corso magistrale, io però queste cose le specifico anche nella triennale, perché è l'alfabetizzazione minima per poter leggere qualsiasi manuale di storia della rivoluzione francese. I girondini riguardano uno schieramento parlamentare, i montagnardi riguardano uno schieramento parlamentare, quindi l'attinenza della denominazione va riferita allo schieramento parlamentare, e occupando posizioni contrapposte nell'ambito dello schieramento parlamentare sono antonimi. Quindi girondini e montagnardi sono, dal punto di vista lessicale, due sintagmi, due lessemi, due parole che escludono una, esclude l'altra, sono antonimi. Quindi girondini, membri della pianura, perché possiamo chiamarli pianuroli, no? Membri della pianura, girondini, membri della pianura, e montagnardi sono antonimi, si riferiscono agli schieramenti parlamentari. Adesso inseriremo anche i sanculotti ed inseriremo i giacobini, e vedremo col gioco dei sinonimi e degli antonimi come continuiamo a muoverci. Chiudo.